questo tema è tratto dal versetto 9 del capitolo secondo, che è stato letto poco fa, che è leggermente diverso, ma che poi concretamente dice esattamente quello che dice il tema della nostra serata e della settimana per l'unità dei cristiani. Il versetto l'abbiamo sentito, quindi non lo rileggo, il tema l'ho formulato e quindi non ripeto quello che ho già detto: chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. E allora dedichiamoci a riprendere questo tema e a svolgerlo. Io ho pensato di fare così, e cioè di commentare il versetto 9 in tutte le sue parti, anche le parti che nel tema veramente non sono contemplate, ma che sono parti importantissime, vero? Commenterò questo versetto 9, uno dei più belli di tutta la Bibbia, nel quale l'Apostolo Pietro, o chi per esso, non si sa esattamente se questa lettera attribuita all'Apostolo Pietro, come sapete tutte le lettere, la maggior parte delle lettere non sono, sono anonime, sono poi state attribuite a questo o a quell'Apostolo. Che cosa dice in questo versetto 9? Ci sono delle sedie anche qui vicino. Ci sono dei posti qui vacanti. Possono essere tranquillamente occupati. Allora, in questo versetto 9, che cosa dice l'Apostolo Pietro? Dice: chi siamo dice che cosa è un cristiano o una cristiana, nella prima parte, e nella seconda parte del versetto dice che cosa deve fare un cristiano, a che cosa siamo chiamati a fare. Quindi prima dice chi siamo, cioè tu devi sapere chi sei. Che cosa è un cristiano? Chi è questo personaggio nuovo? Ci sono dei posti qui avanti, se volete, ma nessuno è obbligato. Solo se sai chi sei, sai perché fai certe cose. Se sei un medico, prescrivi delle medicine. Se sei un orologiaio, riparerai un orologio. Se sei un agricoltore, coltiverai i campi. Cioè il tuo essere si manifesta nel tuo fare. Ecco perché Pietro ci dice prima chi siamo e poi che cosa siamo chiamati a fare. E allora chi siamo? Teniamoci. Non è che il discorso in un versetto dica tutto quello che si può dire di un cristiano, intendiamoci bene. Ma intanto prendiamo nota. Intanto vuol dire questo, poi vorrà dire anche altro. Benissimo, ma intanto vuol dire questo. Ecco. E vedrete che c'è qualche sorpresina. Qualche sorpresina. Sì. Allora, praticamente, che cosa dice l'Apostolo di chi pensa di essere cristiano, desidera essere cristiano, o aspirante cristiano, come dice? Disse una volta Kierkegaard, il grande Kierkegaard, uno dei più grandi cristiani mai esistiti, riportano le cronache che una persona gli disse: tu sì che sei un vero cristiano. No, dice lui, sono aspirante cristiano. Siamo tutti aspiranti cristiani. Allora, che cosa dice? Dice questo. Siamo eletti, siamo sacerdoti, siamo re, siamo santi e siamo uniti. Non divisi come diciamo noi. Noi diciamo siamo divisi. L'Apostolo dice siamo uniti. E poi ci dice che su questa base, eletti, sacerdoti, santi, e uniti, siamo anche chiamati a fare una cosa, una, non dieci, una. Ecco qua, questo è il discorso. E allora vediamo, via via, questi connotati del cristiano, i connotati del cristiano. Notate bene che l'Apostolo non dice se siamo bianchi o se siamo neri, se siamo ricchi o se siamo poveri, se siamo europei o siamo africani. Niente, niente di tutto questo. Niente, sono cose irrilevanti per l'essere cristiano. Cioè non è il tuo essere bianco, il tuo essere occidentale, il tuo essere africano. No, no, no. Ci sono dei posti qui, se desiderate. Capisco che da là si può scappare prima. Dunque dicevo appunto che qui c'è la fotografia del cristiano, l'Apostolo Pietro, la fotografia, i connotati, la carta d'identità, eccola qua. Una carta, poi ce ne sono altre. Allora che cosa dice? Quindi appunto cultura, posizione sociale, nazionalità, razza, sesso, non dice sei maschio, sei femmina, non mi interessa, non mi interessa, non c'entra, sei bianco, sei nero, non c'entra, sei occidentale, sei orientale, non c'è, eccetera, eccetera, non avete capito. Non c'è da niente con un essere cristiano. Tra l'altro Gesù era un medio orientale, tediaci, quindi non è che fosse un bianco, non era bianco, neanche lui. Che cosa dice? Che cos'è un cristiano? Primo connotato, è un eletto. Un eletto. L'elezione, siete una stirpe eletta. L'elezione è una delle caratteristiche principali del Dio nel quale crediamo come cristiani. Nella Bibbia, lo sapete meglio di me, Dio viene chiamato molto spesso il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Cosa vuol dire? Vuol dire è il Dio che ha chiamato Abramo, ha chiamato Isacco, ha chiamato, ha eletto. Elezione e chiamata sono una cosa sola. Ha scelto Abramo, Isacco, Giacobbe. Ha scelto Giacobbe e non suo fratello Esaù. Perché? Forse che Giacobbe era migliore di Esaù? No, era peggiore. Molto peggiore. Era un poco di buono. Esaù era migliore. Ma Dio ha scelto Giacobbe. Perché? Probabilmente perché ne aveva più bisogno lui di quanto ne avesse bisogno suo fratello Esaù. Ma questo fatto che Dio sceglie non il meglio ma il peggio, cioè il contrario di quello che facciamo noi quando andiamo al mercato, giustamente scegliamo, se possiamo, il meglio. Dio è al contrario, sceglie il peggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'elezione non è per meriti. Non è che io ti scelgo perché sei più bravo, ma soltanto perché sei più perduto e hai più bisogno tu di qualunque altro. Per questo ti sento. Fratelli, scrive l'Apostolo Paolo in un passo famoso che conoscete a memoria della prima lettera ai Corinzi, fratelli, guardate la vostra comunità, io traduco così, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, cioè secondo i criteri umani, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Perché? Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Capisci? Cioè per annullare il merito. Per annullare quello che noi diciamo, ma tutto sommato, non sono così male, quell'altro è peglio di me, io sono un po' meglio, eccetera via. Tutto azzerato, tutto azzerato, tutto è soltanto grazia assoluta di Dio. Ma c'è di più. Lo stesso apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, dice una cosa incredibile, e cioè questa, che Dio ci ha eletti prima della creazione del mondo. Cioè, non eravamo ancora nati, anzi non c'era ancora il mondo e già eravamo eletti nella mente di Dio. Ma pensate però, una cosa impressionante, difficile da credere. Tu mi eleggi prima che io esista, vuol dire che io esistevo in te prima di nascere. Che roba è questa qua? E i nostri pensieri vacillano, almeno il mio vacilla totalmente, non so più che cosa dire. Cioè, l'elezione di Dio è il vero inizio di tutto. L'inizio non è la creazione, ma l'elezione. Se non ci fosse l'elezione, non saremmo qui questa sera. Se non ci fosse l'elezione, non ci sarebbero queste sorelle qua. Ecco, le Clarisse non ci sarebbero. Se non ci fosse l'elezione, non ci sarebbero. Non ci sarebbe la Chiesa, non ci sarebbe la fede. L'elezione è l'inizio di tutto. E questa è la prima cosa che l'Apostolo dice. La prima cosa che dice quando fa questo identikit del cristiano eletti. Si comincia, si parte da lì. Capisci? Si parte da lì. Quindi la prima cosa che l'Apostolo dice, volendo dire, che cos'è il cristiano? È l'eletto. Perché è migliore degli altri? No. Cosa ha detto? Perché più degli altri ha bisogno dell'aiuto di Dio. Esattamente come dice Maria nel Magnifica, vi ricordate questo inizio bellissimo, no? L'anima mia magnifica il Signore, esulta in Dio mio Salvatore, perché? Perché ha riguardato la bassezza della sua ancella. Non ha riguardato alla bellezza o alla pietà o alla devozione o alla fede della sua ancella, no, alla bassezza. Dove sono io? Questa è l'elezione, capisci? Dio sceglie ciò che è in basso. Belle, cose grosse, gli eletti di Dio stanno in basso, ma Dio li cerca, li trova, li innalza, perché li ha eletti prima della fondazione del mondo. Ecco dunque la prima cosa cristiani siete eletti ed elette. Poi che cosa dice? Dice una cosa che ci fa restare a bocca aperta. Dice, siete un sacerdozio regale. Un sacerdozio regale, cioè siete sacerdoti e re. Non si è mai visto. Di solito chi è sacerdote non è re, chi è re non è sacerdote. Almeno nella modernità, nell'antichità era un po' diverso. C'era anche il re sacerdote, il sacerdote re. Ma da millenni non è più così. Quindi è un'espressione che ci stupisce, sia perché appunto abbina queste due funzioni, una funzione religiosa, una funzione politica, che per noi moderni che distinguiamo religione e politica non è più familiare, non, sia per questo, e sia perché non pensavamo di essere sacerdoti, siamo tutti laici, e anche le nostre sorelle Clarisse, loro sono consacrate, ma non sono ordinate. Anche voi siete laiche sostanzialmente. Siete laiche. Francesco era un laico. Non voleva neanche veramente prendere la tonsura, poi vabbè, lasciamo perdere. Non entriamo in dettagli. Prendiamo per buono quello che abbiamo ricevuto. Siamo laici. No! Siamo sacerdoti! Oh, ma che cos'è questo discorso? Tanto meno pensavamo di essere, cioè sovrani. Siamo dei poveri cittadini in questo paese, in cui il cittadino non è poi il principe, diciamo, rispettato, amato, servito da tutti, quindi per carità. Re, proprio no, proprio no. Tutto sì, ma re no, in Italia no. Ecco. E invece siete. Se tu vuoi essere cristiano, sei un sacerdote e un re. Ma com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile? È possibile perché siamo uniti a Cristo, il quale non soltanto è sacerdote, ma sommo sacerdote. Tutta la lettera agli ebrei non fa altro che parlare di questo. E non soltanto è re, ma è re dei re. E allora ecco perché siamo sacerdoti e re, perché siamo con Cristo, con Lui. Però la cosa interessante, la cosa importante qua è che Gesù, sommo sacerdote, re dei re, non è come i sacerdoti nostri che conosciamo, sacerdoti non soltanto quelli cristiani, in generale il sacerdote è, beh, ha dei poteri che tu laico non hai. invadi il territorio del sacerdote. E Gesù è diverso. Sapete perché? Perché mentre i sacerdoti umani, chiamiamoli così, terreni, anche i migliori, i più democratici, i più amicali, i più vicini al popolo, però, dice, però io sono sacerdote, tu no. Io ho dei poteri che tu non hai. Posso consacrare l'ostia, tu no. Posso assolvere i peccatori, tu no, eccetera, per dire cose nostre cristiane, ma fuori ancora ride lo stesso, cioè il sacerdozio umano afferma il suo spazio, capito? Che è suo in quanto sacerdote, non è tuo in quanto laico. Gesù non è così. Gesù che cosa fa? Gesù ti prende dentro il suo sacerdozio, ti associa, il mio sacerdozio è il tuo, mi dice, tu sei sacerdote con me, attraverso me il mio sacerdozio è il tuo, la mia legalità è tua. Perché condivido il sacerdozio di Cristo. Sono re perché condivido la regalità di Cristo. Non è come i re di questa terra che dice io sono re, tu sei suddito. Io sono re, tu no. Invece Cristo dice io sono re, anche tu sei re. Ecco il punto. Il sacerdote umano dice io sono sacerdote, tu no. Gesù dice io sono sacerdote, anche tu sei sacerdote. Capito la differenza? Tutto qua. Ecco perché l'Apostolo dice siete sacerdoti. E che cos'è un sacerdote? Che cosa fa un sacerdote? Ma fondamentalmente il sacerdote è intercede. Cioè praticamente il sacerdote che cosa fa? Porta il mondo a Dio e Dio al mondo. Questo è il sacerdote. Cioè nella preghiera, nell'intercessione, porta il mondo a Dio nella preghiera, il mondo con i suoi drammi, le sue sofferenze, le sue tragedie, ma anche le sue speranze, le sue attese, i suoi sogni, eccetera. Tutto questo porti a Dio, tutto questo. Il sacerdote è quello. E porta Dio al mondo. Cioè, è il portavoce di Dio nel mondo, cioè colui che pronuncia nel mondo, nella compagnia degli uomini, il nome santo di Dio. E cerca di evangelizzare, cioè di far conoscere questo Dio nella compagnia degli uomini. Ma il sacerdote, naturalmente, è anche colui che celebra il culto cristiano, che serve i fratelli e le sorelle nel quadro del sacerdozio comune dei credenti. E cosa vuol dire? Quindi, praticamente, io vi dico quello che senso, poi capisco che ci possono essere opinioni diverse, ma per me questo sacerdozio cristiano include tutto. Cioè Gesù non si riserva nulla per sé, nulla da ogni cosa. E in lui riceviamo il sacerdozio nella sua suprema e massima espressione. Quindi per me il cosiddetto laico, ha tutti i poteri. Di Cristo! Di Cristo! Perché Cristo è colui che condivide il suo potere con i suoi discepoli, con la sua comunità. Questo in fondo è il senso profondo del corpo di Cristo, quando si dice la Chiesa è il corpo di Cristo. Che cosa fa il corpo? Fa quello che dice la testa. Perché io muovo questo faccio? Perché il cervello non lo può muovere. Cioè, capisci, il sacerdozio è condivisione totale. Il sacerdozio di Cristo, quindi questa è rivoluzione. E lo stesso è la regalità di Gesù. Sei re, cosa vuol dire che sei re con Gesù? Vuol dire che sei re nel regno di Dio. Gesù è re del regno. E tu sei re del regno. E allora qui ci sono i due aspetti della regalità e del servizio, perché Gesù è re che serve. Capisci? E allora se tu vuoi essere e sei re di questo re, che a differenza dei re della terra serve, quegli altri comandano. E Gesù serve. Non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. E allora qui vi devo citare una frase di Lutero bellissima, che dice che il cristiano è per la fede un libero signore, un re, un sovrano, e non è sottoposto a nessuno per la fede. Per l'amore, il cristiano è un servo volonteroso di ognuno ed è sottoposto ad ognuno. Capisci? Re e servo. Ecco. Allora essere re come cristiano significa vivere questa doppia dimensione. Sei sovrano, non c'è nessuna autorità sopra di te tranne quella di Gesù, non obbedisci a nessuno tranne che a lui e a quelli che sono in accordo con la sovranità di Gesù. Quindi sei un libero signore, sopra ogni cosa, e sei un servo volonteroso di tutti, sottoposto a lui. Questa è la dialettica cristiana della regalità che si manifesta nel servizio. Già questo, ma dobbiamo andare avanti, non siamo ancora alla meta, perché ne dice un'altra grossa, qui l'apostolo Pietro, ti prego. e cioè che siamo una gente santa. Noi. Non so come fate a riconoscerlo. Però vi do un aiutino, vi do un aiutino, perché santo nella Bibbia vuol dire naturalmente tante cose, implica, si capisce, una certa qualità di vita, sia chiaro. Non puoi fare lo debosciato, essere santo, no. Però, detto questo, che la santità ha una dimensione etica costitutiva nella Sacra Scrittura, detto questo però bisogna dire che la categoria della santità nella Bibbia non ha un valore prevalentemente morale, ha un valore teologico, diciamo così, nel senso che vuol dire messo da parte. Essere santi vuol dire essere messi da parte. Cioè Dio ti mette da parte non per separarti, ma per incaricarti di un compito particolare. Questo è il santo. Non voglio dire non è il separato, perché non è che sei separato, ma sei chiamato, poi troveremo anche la nozione di chiamato, sei chiamato perché devi fare qualcosa di particolare. Questa è la santità di cui qui si parla, messi da parte per compiere l'opera che Dio intende affidare. Ma non è finito, perché avete sentito, ecco, la quarta caratteristica, il quarto connotato di questo identikit del cristiano, è, come ho detto, uniti. Perché? Avete sentito cosa dice qua? Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Cioè unità, un'unica comunità. Non avevo mai notato, devo dire, questa insistenza, non avevo mai notato, e adesso l'ho notato. Quindi fa parte dell'identità cristiana il fatto che tu sei unito con tutti gli altri, cioè diventare cristiano significa fare un'esperienza di unità che prima non facevi. Un'unica comunità, un unico corpo, un'unica famiglia. E questo appunto qui, fin dall'inizio della Chiesa, eppure, voi lo sapete, non ho bisogno di insegnarvelo, eppure già allora, cioè nel secolo apostolico, il primo secolo della storia cristiana, voi sapete benissimo che c'erano molte diversità nell'ambito di questa unità. C'erano diversi modelli di chiesa addirittura, non c'era un unico modello. A Gerusalemme c'era un tipo di chiesa, poi nel dibattito semmai ci dilunghiamo un po' su questo. A Corinto ce n'era un altro, una specie di chiesa pentecostale, si direbbe, tutto carisma, lo spirito è avanti, è tutto un subbuglio, una cosa straordinaria, una cosa impressionante questa chiesa di Corinto. Se poi andate nelle lettere di Giovanni, trovate una calma totale, non ci sono, almeno sembra, leggendo, che non ci sono neanche ministeri. L'unico ministero è quello del fratello. Non avete bisogno che nessuno vi insegni, perché avete lo Spirito Santo, avete l'unzione, e quello è quello il maestro, come dirà poi Sant'Agostino, il maestro interiore. Avete il maestro, non avete bisogno di pastori, come sotto il figlio, di teologi, di questa gente. No, no, avete lo Spirito Santo, cercate lo Spirito Santo. Noi, il teologo, il maestro, d'accordo. Quindi abbiamo modelli di chiesa diversi nel secolo. Abbiamo grandi diversità. Non parliamo poi delle diversità, diciamo così, teologiche. Se voi pensate ai quattro Evangeli, alle diversità che ci sono, non solo nel racconto, ma nelle diversità nel ritratto di Gesù. Il ritratto di Matteo, cioè di Gesù fatto da Matteo, non è il ritratto di Gesù fatto da Giovanni. E quello fatto da Luca non è quello fatto da Marco, sono ritratti diversi, sempre di Gesù, per carità, non ci sono due Gesù, ma diversamente visti, diversamente letti, diversamente raccontati, sempre lui. Se voi pensate a Gesù dell'Apostolo Paolo, che dice non mi interessa il Cristo secondo la carne, cioè il Cristo storico, non mi interessa, mi interessa soltanto il Cristo crocifisso e risorto. Ma gli Evangeli invece dicono no, voglio raccontare questa storia di Gesù, storico. Se voi pensate, non so, la lettera agli Ebrei, questo sommo sacerdote appunto, soltanto nella lettera agli Ebrei c'è tutto questo discorso. Sono delle diversità, ma appunto, ecco, cioè il miracolo della Chiesa apostolica, quello che non c'è poi purtroppo stato nella storia, è questa unità diversificata che non diventa divisione. E tutta l'arte, diciamo, degli apostoli è stata quella di favorire la diversità senza cadere nella divisione, senza perdere l'unità. E quindi una molteplicità, una varietà, una diversità che amplia naturalmente il discorso cristiano, la comprensione di Cristo, della vita cristiana, ecco anche lì. Se voi pensate a quello che dice l'Apostolo Paolo con tutte le tavole domestiche cosiddette, in cui si dice che cosa deve fare il servo, che cosa deve fare il padrone, che cosa deve fare il marito, che cosa deve fare la moglie, i figli, e il suddito nello Stato, nella... tutta questa, se voi andate all'Evangelo di Giovanni, niente di tutto questo. L'unico comandamento è l'amore. Tanto che Sant'Agostino dirà ama e fa quello che vuoi. Questo è il cristianesimo. Diciamo l'etica cristiana è questa. Ama e fai quello che vuoi. Ma è bellissimo. È così. È giovaneo. Allora dicevo, qui abbiamo questa insistenza, uno, 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 uno. Allora, uniti, ma uniti nella diversità. Questa era l'unità cristiana apostolica. Quindi non uniti nella uniformità. L'uniformità non è una cosa cristiana. Mi ha fatto molto piacere constatare che questo Papa, nella Evangelii Gaudium, al numero 230, cita, riproduce una espressione, diversità riconciliata, come concetto di unità cristiana, l'unità come diversità riconciliata, che è, lui lo riferisce, non so perché, nell'Evangelii Gaudium ai vescovi del Congo che avevano adoperato questa espressione, ma questa espressione non risale ai vescovi del Congo, risale all'Assemblea Mondiale dell'Alleanza Luterana del 1990 in una città del Brasile che si chiama Curitiba, e lì i luterani hanno creato questa bellissima, secondo me, nozione, l'unità come diversità riconciliata. Quindi non come diversità divisa, ma riconciliata. E il Papa la riprende tale quale, e questo è un'eccellente promessa per il prossimo. Ecco, dunque, così abbiamo terminato questa prima parte, la seconda sarà più breve, ma la prima parte in cui l'Apostolo dice chi siamo, chi sei tu come cristiano, sei un eletto, sei un sacerdote, sei un re, sei un santo e sei unito a tutti gli altri cristiani, non sei diviso. Del resto guardate che anche oggi, pur permanendo la divisione delle chiese, delle confessioni, eccetera, eccetera, siamo effettivamente uniti nell'essenziale cristiano. Tutte le chiese sono unite nell'essenziale cristiano. Che cos'è l'essenziale cristiano? Sono due cose. La fede nel Dio Trinitario, e tutte le chiese cristiane del mondo, dai cattolici ai pentecostali, sono unite nella confessione di fede nel Dio Trinitario. E Gesù, veramente Dio, veramente uomo. Tutti i cristiani, tranne qualche frangia, in fondo irrilevante, sono uniti in questo. Quindi siamo uniti nell'essenziale cristiano. Ci sono delle differenze, ci sono delle divisioni per quanto concerne la struttura della Chiesa, per quanto concerne l'interpretazione dei certi sacramenti, eccetera, eccetera, semmai ne parliamo dopo, ma a me pare bene sottolineare il fatto che siamo uniti, uno, nell'essenziale cristiano. Detto questo, cioè, detto chi siamo, poi l'Apostolo ci dice che cosa dobbiamo fare. E che cosa dobbiamo fare? Una sola cosa. Proclamare le virtù colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Le chiese della Lettonia hanno interpretato le virtù come opere mirabili o meravigliose. Vabbè, si può fare, ho visto anche nel dizionario greco che si può fare, però la parola aretas è virtù, le virtù di Dio, cioè le proprietà, le caratteristiche fondamentali di Dio. Però, ecco, è vero che Dio manifesta le sue virtù, cioè le sue proprietà, attraverso le sue opere, cioè le sue opere rivelano la sua natura. Dio rivela ciò che è attraverso ciò che fa. Questo è nel Dio biblico. Cioè, voi non trovate nel Dio biblico una definizione di Dio. Questo lo trovate nel pensiero greco, nel pensiero biblico, no. Dio non è definibile. Perché definire, cosa vuol dire definire? Voi sapete, la parola finis in latino vuol dire confine. Quindi se tu definisci, che cosa fai? Stabilisci un confine dentro il quale c'è Dio, no? Dio non sta in nessun confine, tantomeno nel tuo confine. Cioè nel confine delle tue parole, del tuo pensiero, delle tue fantasie, delle tue immaginazioni. Quindi nella Bibbia non c'è una definizione di Dio. Dio si rivela nel suo agire, nelle sue azioni, nelle sue opere. Allora tu capisci quello che Dio è vedendo quello che fa. In questo senso va bene anche tradurre le virtù di Dio con le sue opere mirabili. E allora vediamo queste opere meravigliose di Dio. Io ne ho scelte quattro, ma naturalmente potevano essere di più, ma queste mi sembrano le principali, anche se sono tutte principali, diciamo. E quali sono queste quattro opere meravigliose che noi siamo chiamati, sulla base di quello che siamo, a proclamare, a annunciare a tutti, almeno a qualcuno, a tutti. Non c'è nel testo, l'hanno aggiunto la chiesa della Lettonia, e ora. Allora quali sono? Quattro, velocemente. Sono: Dio crea, chiama, libera e salva. Meravigliose sono le opere del Dio creatore. Vi leggo qualche versetto del Salmo 139 che conoscete a memoria, però qui ci deve stare, non le posso tacere. Sentite qua. Sei tu, dunque il credente si rivolge a Dio e dice: sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati quando nessuno d'essi era sorto. Allora, questa è la prima opera meravigliosa di Dio, cioè la vita, tutto ciò che vive, vita umana, vita animale, vita vegetale, anche le pietre hanno una storia. Una pietra non è nulla, è una pietra, è qualcosa. Cioè, la meraviglia qual è? È che il nulla è stato vinto da qualcosa, che c'è qualcosa invece del nulla, che l'universo non è vuoto. Questa è la meraviglia. Ora, noi sappiamo che gli scienziati parlano, certamente hanno le loro ragioni, del Big Bang, cioè dell'esplosione, come se 1000 bombe all'idrogeno esplodessero insieme. Questo è un Big Bang. Ora io sono un ignorante purtroppo in tante cose, anche in queste, quindi non mi permetto di discutere, di valutare questa idea, perché l'idea sarebbe che la creazione sarebbe il frutto del Big Bang. Io ripeto, non ho la competenza purtroppo per discutere di queste cose, faccio soltanto una considerazione terra a terra, che è questa. Se, come ci dicono, questo Big Bang è una esplosione, immane, che nessuna nostra immaginazione può concepire. Allora la mia osservazione terra a terra è questa. Una esplosione crea macerie, crea frammenti piccoli e grossi, crea caos. Non crea un mondo che non è caotico, è ordinato. Quello che i greci chiamavano cosmos, e che con cosmos, che vuol dire mondo ordinato, che ubbidisce a delle leggi che regolano, per quel che possiamo giudicare fino a oggi, l'universo intero. L'universo non è caotico, è ordinato. L'ordine non viene da un'esplosione. viene da un vulcano in eruzione. L'ordine viene da altrove. Quindi ripeto, io non sono in grado di discutere il Big Bang, sarà sicuramente così. Però quello di cui sono convinto è che un'esplosione non crea il cosmos. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dicendo questo, io non pretendo di spiegare come. Ma considero l'universo un'opera meravigliosa di Dio, così come lo è un fiore, io davanti a un fiore mi inchino davanti a un fiore, è un'opera. Di una bellezza sterminata. Come lo è una stella, come lo è un passerotto. Mi infilo davanti a questa opera meravigliosa. Il creato in tutte le sue espressioni. Allora, quando dice chiamati a annunziare le opere meravigliose di Dio, la prima opera è questa. Poi la seconda opera meravigliosa di Dio è la vocazione, la chiamata. Dio non si accontenta di creare l'uomo, lo chiama. E uno potrebbe dire, ma creare e poi tanti saluti, occupati di altro. L'hai creato e ora va avanti lui per sopra. No. Dio crea e poi chiama. Chiama Adamo, chiama Caino, chiama Noè, chiama Abramo, chiama Mosè, chiama Geremia, quando ancora stava nel seno di sua madre. Tu mi hai conosciuto quando ancora non ero nato. Mi hai costituito profeta nel seno di mia madre. È una caratteristica tipica del Dio della Bibbia. E perché non si accontenta di creare, ma vuole anche chiamare? Per due motivi. Il primo è che vuole farsi conoscere, cioè non vuole che tu creda che sia soltanto il tuo creatore. C'è qualcosa di più che tu devi scoprire. Vuole farsi farsi conoscere personalmente. Vuole che tu sappia che lui ti conosce, conosce il tuo nome, ti chiama per nome, vuole dialogare, vuole che tu sappia che è qualcosa di più del tuo creatore. E cos'è questo qualcosa di più? Ed ecco il secondo motivo. Questo qualcosa di più è il progetto. Il progetto. Io ho un progetto per te. Ho un progetto. Questo compito sarà la forma e il contenuto della tua vita. La vocazione, la chiamata sarà la tua vita. Così è stato per l'Apostolo Paolo, così è stato per Maria, la madre di Gesù, così è stato per Maria Maddalena, così è stato per Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, così è stato per voi, sorelle Clarisse, così è stato, penso, per ciascuno di noi. Ma che cosa c'è di meraviglioso? Perché le opere meravigliose di Dio, cioè le opere che suscitano meraviglia, stupore, che cosa c'è di meraviglioso nella chiamata, nella vocazione? C'è l'aspetto personale, sì, l'aspetto personale. Questo è meraviglioso, che il Dio di tutti sia anche il Dio di ciascuno. Questo è meraviglioso, che Gesù non sia solo il pastore del gregge, ma di ogni singola pecora, come dice lui stesso, e gli chiama le proprie pecore per nome. Questo è meraviglioso, l'aspetto personale di Dio che ti chiama affinché tu sappia che è il Dio dell'universo, sì, ma che è anche il tuo Dio, tu, non solo il tuo, sia ben chiaro, ma anche il tuo, proprio il tuo. Terza opera meravigliosa è la liberazione. Ho detto, crea, chiama, libera. È qui che c'è da raccontare l'intera vicenda biblica dall'Esodo. Dio è il liberatore, colui che vuole che tu sia libero, la libertà, parola magica, parola molto misteriosa, molla potente che solleva i popoli, che crea le rivoluzioni, tutte le rivoluzioni sono nate da un'esigenza di libertà, è la parola più rivoluzionaria che esista. Nessuna parola è così rivoluzionaria e proprio per questo nessuna parola, nessuna realtà ha avuto così tanti martiri come la parola libertà. È per la libertà che innumerevoli persone hanno sacrificato la loro vita, cioè hanno detto meglio morire che non essere liberi. Ricordate quel passo straordinario della Divina Commedia, quando Virgilio e Dante arrivano alle soglie del Purgatorio, dove c'è Marco Porcio Catone, che vedendo Virgilio, dice, vabbè, questo è già morto, quindi va bene che sia da queste parti, ma vedendo Dante, che invece non era ancora morto, giustamente si stupisce, dice, ma questo cosa si fa qua? E allora Virgilio le lo spiega con quei versi famosissimi che tutti conoscete, libertà va cercando che si cara come sa chi per lei vita ha perduto, perché Catone aveva dato la sua vita per la libertà. Dio ama la tua libertà più di quanto ti ami tu stesso. Dio vuole che tu sia libero. Noi amiamo la nostra libertà, ma poco quella degli altri. Dio ama la libertà di ognuno. E non è un caso che, come sapete benissimo, la confessione di fede di Israele sia incentrata sull'esodo, sulla liberazione di Dio, che ricordate tutti, 10 comandamenti, io sono il Signore di Dio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù, lì Dio liberatore degli schiavi. Dio liberatore degli schiavi, e noi troviamo nella storia di Gesù una liberazione continua. Da che cosa libera Dio? Se uno dovesse dire, da che cosa? Da due cose principalmente. Dall'idolo. Che cos'è l'idolo? L'idolo è tutto ciò che assomiglia a Dio, è il contrario di Dio, ma gli assomiglia. Lutero ha un'espressione felicissima per descrivere il famoso diavolo, sapete come lo definisce? La scimmia di Dio, colui che scimmiotta Dio, cioè che vuole giocare a essere Dio. E tutti gli idoli, di qualunque tipo, religiosi, laici, della mente, dei sentimenti, degli istinti, delle passioni, tutti gli idoli che volete sono tutti caratterizzati così. Sembrano Dio, sembrano divini, cioè che ti danno il paradiso e ti portano all'inferno. Questo è l'idolo. Dio ci libera dall'idolo. Perché? Perché è il vero Dio. E tutta la Bibbia, guardate, tutta la Bibbia in fondo è una lotta contro l'idolatria. Oggi gli idoli non sono più di gesso, di oro, non sono più materializzati, ma siamo in piena idolatria, Ad esempio il mercato è uno dei grandi idoli del tempo presente, per dirne una, ma il discorso ci porterebbe lontano. Allora Dio libera dal e poi naturalmente Dio libera dal peccato. E qui c'è il discorso di Gesù, il discorso della croce. Che cosa c'è di meraviglioso in tutto questo? C'è la libertà. La libertà è una qualità divina. Soltanto Dio è libero. l'immagine di Dio, l'immagine che Dio vuole creare di sé nell'uomo, è la libertà. Non so qual è la vostra esperienza, ma la mia è questa, che nella mia vita ho incontrato pochissime persone libere. È molto raro trovare una persona e dire ecco qua un buon libro. Raro. La libertà è rara come la fede. E l'ultima cosa meravigliosa. Può essere alto, ho detto la salvezza, e che cos'è la salvezza? La salvezza è la famosa misericordia che ci viene ricordata in questo anno giubilare della misericordia. Naturalmente la misericordia non comincia oggi. In fondo pensavo che è cominciata quando Dio ha lasciato vivere Caino. È stato un atto di grande misericordia. La misericordia è veramente il cuore di Dio. Cioè quello che voi trovate nella profondità più intima di Dio. E sapete una cosa che probabilmente conoscete già, ma la voglio anche dire terminando. Dunque la salvezza, che cos'è? Che Dio ha pietà di noi. Questa è la salvezza. Ma la cosa emozionante è che la parola ebraica che viene di solito tradotta con misericordia, rahamim, che viene da una radice rechem, che vuol dire utero, l'utero femminile. Cioè, c'è nel fondo della misericordia un elemento femminile. E la cosa non mi stupisce. Sapete perché? Perché la donna è più misericordiosa dell'uomo. E perché è più misericordiosa dell'uomo? Perché per lei la vita è dentro. Per l'uomo è fuori. E queste sono cose profonde, naturalmente, non vogliamo ricavare troppo su questo, però ricordare. C'è nel fondo della misericordia divina un elemento femminile. Qualche cosa di questo. Paternità, maternità si fondono nella categoria della misericordia, nella realtà fondamentale della misericordia. E che cos'è meraviglioso? meraviglioso in tutto questo? La misericordia. La meraviglia delle meraviglie.